Che bello, fra una settimana siamo in vacanza. Allora, comunque, la settimana prima delle feste di Natale. Buongiorno, prof. Salmazzo, come sta?
Buongiorno, caro ripetente, sto bene, grazie. Speriamo che di star bene tutte le feste, che stiano bene i nostri ascoltatori, che i ragazzini si rimettano da questo durissimo periodo di scuola.
Sì, è vero. Comunque, adesso siamo al... al rush finale prima delle vacanze di Natale. Allora, che facciamo nelle vacanze di Natale? Ci leggiamo magari un bel libro? Che ne dice, visto che ne abbiamo bisogno, visto che pare che in Italia solo il 40% in media legge un libro all'anno, l'80% in Germania, e chiudono pure le librerie.
Sì, questa della lettura è proprio una falla nostra, e tra l'altro c'è stata una ricerca che dice hanno controllato come sono fatti i libri, come sono scritti i libri da quando sono usciti e hanno dilagato questi smartphone, eccetera, no? E pensa che c'è una differenza nella lunghezza delle frasi, cioè la lunghezza delle frasi nei testi scritti dei libri e anche dei giornali è dimezzata da quando ci sono in giro questi mezzi che hanno la comunicazione immediata molto con l'immagine, eccetera.
Certo.
E questo è un guaio, perché la nostra lingua è molto bella, l'italiano, anche perché ha le frasi coordinate, perché è il congiuntivo, il condizionale, il futuro prossimo. Ecco, se noi usiamo frasi meno complesse, vuol dire anche che
abbiamo meno vocaboli,
ma anche un ragionamento fatto in maniera diversa. Certo. Cioè, più pensierini come quelli dei bambini, più paratattico, più ipotattico, quelle cose là che
dicono. E facciamo anche fatica poi ad ascoltare magari i discorsi anche degli altri, che ci fanno una frase lunga, facciamo forse anche meno, siamo meno abituati a seguirli, no?
Certo, siamo meno abituati a seguirli, e questo è venuto fuori anche nel disastro dei dati di lettura dei test OCSE e PISA sui quindicenni.
Per non parlare che chi addirittura legge il cellulare per strada, negli Stati Uniti in 10 anni 76.000 infortuni da smartphone, nel New Jersey addirittura fanno la multa adesso di $50 per chi cammina per la strada con lo smartphone. E intanto a Bolzano hanno messo dei cuscinetti invece vicino ai cartelli sulle strade per proteggere chi cammina con lo smartphone. Ma insomma, dai, alle vacanze di Natale, prof, che facciamo? Mettiamo un po' più da parte lo smartphone?
Ma
o no?
sarebbe opportuno, ma non metterlo da parte perché non so cosa fare, mi autopunisco. Metterlo da parte perché sto facendo altro, perché parlo direttamente con le persone, perché mi incontro con i contatti, perché mi esercito in quella cosa bellissima che è l'empatia, di cui pare che siamo capaci solo noi esseri umani.
Perché c'è addirittura in una scuola, mi sembra che faccio un'ora.
No, in tutti gli Stati Uniti c'è l'ora obbligatoria di empatia, cioè insegnare a cogliere i sentimenti dell'altro, insegnare a dominare i miei sentimenti in maniera da non offendere l'altro. Se tu fai un errore e io ti dico sei uno stupido, è ben diverso dal fatto che io ti dica hai fatto una cosa stupida.
Certo.
Perché se ti dico sei uno stupido, ho colpito te come persona, tra l'altro ti demotivo al fatto di casomai recuperare sull'errore. Se dico hai fatto una cosa stupida o sbagliata, sto dicendo che quella cosa tu puoi farla anche in maniera diversa, magari poi te la spiego anche quella cosa, no?
Certo. E questo ha parlato di empatia, è un altro termine che è molto interessante, secondo me. L'urbanità significa rispetto. Secondo Kant la virtù basilare è fondamentale di tutte le altre.
Cerchiamo di spiegare cos'è.
Nel momento in cui invece c'è all'opposto la volgarità e la maleducazione, no?
Esatto.
Chi era? Einaudi, che proponeva una tassa sulla maleducazione. No, Einaudi diceva: gioco del lotto, tassa sugli imbecilli. Questo è quello che, vabbè, insomma, adesso le tassano maggiormente, vabbè, no, si propone una tassa sulla maleducazione.
Noi abbiamo la multa per chi bestemmia. Nel Veneto la regione, se raccattasse tutte queste multe per i bestemmiatori, dovrebbe essere
il miliardario.
Invece non tanto, perché lì è un'offesa grave, perché va contro la sensibilità di chi crede in Dio, eccetera, no? Ma è una maniera che i nostri bambini sentono fin da piccoli questo linguaggio, che è un linguaggio tutto sommato riduttivo e violento. È il linguaggio degli ignoranti, scusa, ma questo bisogna dirlo, cioè questa volta è una cosa ignorante bestemmiare.
E purtroppo è un cattivo esempio, poi al di là poi della bestemmia, ma l'insulto, la rissa, la ricerca dello scontro ci viene un po', non dico imposto, ma vediamo anche sui social, vediamo anche in televisione, no? C'è sempre questa ricerca di scontro, anziché di dialogo, anziché di empatia, come diceva lei.
Sì, e c'è una ricerca che collega il fatto che i ragazzini si siano abituati a questi linguaggi corti dello smartphone col fatto che siano aggressivi, perché il linguaggio corto, non saper più leggere, vuol dire essere ignoranti. L'ignoranza porta all'aggressività, cioè la, non sono più capaci di discorrere, come si diceva una volta, cioè di affrontare una discussione con le parole, e quindi fanno questa scorciatoia diventando aggressivi con le parole,
sì.
Perché è chiaro che attraverso uno smartphone non lo sai con i fatti, ma le parole fanno più male che non un pugno in faccia.
E per non parlare poi, ecco, dei ragazzi, anche con questo uso degli smartphone, l'abbiamo parlato già tante volte, no? Sarebbe bene che fosse anche controllato dai genitori, ma pare che un ragazzo su tre ha un profilo falso sui social, che vuol dire che magari anche i genitori non riescono nemmeno a vederlo.
E l'80% non ha dichiarato la sua età, perché sui social ci si entra con una certa età.
Ti mettono
80%, è tanto. Praticamente quasi tutti.
Così come purtroppo è poco il 22% chi ha fatto l'iscrizione con un genitore presente. È poco il 22%.
Già, sì. Questi genitori dovrebbero essere più attenti. Non è una sgridarli, è semplicemente un dirgli state attenti, perché si comincia ad avere questa sensibilità, a sapere che si dà un'arma dando uno smartphone.
Addirittura
al
il 91% dei giovani pare che non parli con i genitori di quello che vede su internet. Cioè, ma,
mondo loro e quindi in compenso c'è anche tutto questo discorso adesso nelle scuole, pare sia scoppiato, chi vieta.
Ah sì, ecco.
Sono 12 anni che è uscita la circolare,
ma infatti me lo diceva, ma io avevo letto, prof, che
il ministro Fioroni,
che ogni istituto ha la facoltà di,
sì, nel suo regolamento.
Ma se esiste già una legge, scusi, allora se esiste una legge, perché ogni istituto può concedere no questo? Se esiste la legge nazionale, giusto,
certo,
credo.
Questa circolare era
infatti mi era
diretta
quando
tutte
ho letto
le scuole, sì.
Ma come, lei aveva detto che c'era la legge, c'è la
sì,
legge.
Non è una legge, è una circolare ministeriale, quindi una direttiva interna al Ministero della Pubblica Istruzione.
Però ogni istituto ha facoltà di derogare, quindi.
Certo, si può scrivere in che maniera possono entrare a scuola i telefonini.
Sì, perché qua c'è il dibattito, chi li fa posare da una parte, chi dice no, io faccio studiare, che ne so, la chimica anche attraverso l'uso del cellulare, però dopo domanda, metti che anche, vabbè, in un'ora di lezione, in quarto d'ora di guardate sullo smartphone, ma dopo che ne sai che solo quel quarto d'ora lo guardano oppure lo guardano anche
qui è più. Educare i ragazzi alla responsabilità, ragazzi. C'è una bella analisi di Gavosto, che è il presidente della Fondazione Agnelli, quello di tante belle ricerche sulla scuola, no? Che dice non si può, dice lui, in base a questa ricerca, non far entrare il telefonino a scuola, perché sarebbe come non aver fatto entrare la luce elettrica quando è stata inventata, per dire, sì. Ancora essere lì con le lanterne. Però dipende da come viene usato, cioè bisogna fare in maniera che venga usato, e una delle cose importanti è che i ragazzini imparino, e puoi insegnarglielo solo alla scuola, in questa valanga di informazioni, a distinguere, a saper scegliere, a saper comprendere quello che è scritto. Questo chi lo devono fare? Gli insegnanti. E Gavosto cosa dice? Come mai questo non avviene? Perché non è stata fatta a monte la formazione degli insegnanti su questo. Io mi ricordo che saranno stati più di 15 anni fa, io credo, c'erano i primi corsi di formazione tecnologica, in cui ti insegnavano anche a fare un sito, eccetera, si arrivava al livello C1, C2, non mi ricordo più, non so di averli fatti anch'io sti corsi, però anche in questi corsi ti insegnavano tecnicamente come smanettare, non ti insegnavano queste cose che riguardano il rapporto, la relazione tra l'oggetto, l'alunno, il docente, il sapere, il conoscere, su queste
cose
qua. E per
non parlare
qua,
prof, anche dei genitori, perché ha parlato giustamente insegnanti, ma anche i genitori dovrebbero un attimino insegnare. Per esempio, le chat WhatsApp, ti arrivano 50 messaggi al giorno, addirittura adesso i più piccoli, vabbè, addirittura ne ho iscritti all'Università di Trieste, si è scoperto che alcune mamme hanno creato il gruppo WhatsApp per tenerli d'occhio.
Per i ragazzi, quindi hanno 19 anni questi.
Hanno 19 anni, ma allora serve i genitori che ti mettono a chiedere una chat di WhatsApp all'università.
Mi sembra un po' eccessivo. Tra l'altro, almeno queste mamme dovrebbero ricordarsi le famose regole d'oro che tutti dovrebbero avere sulle chat di scuola:
non fare la sera, non fare cose inutili,
non fare litigi, non mettere mai degli, come si chiamano, degli scritti rivolti ad una singola persona, perché è inutile.
O messaggi vocali di un quarto d'ora, magari. Vabbè, lasciamo. Diamo qualche buona notizia, dai, prof. A Padova invece c'è lo student housing, si sa che c'è il discorso degli affitti che costano sempre
per
molto
gli universitari.
Per l'università adesso hanno fatto dei recuperi degli edifici, addirittura con 200 posti letto, con canoni calmierati, insomma,
e anche a Venezia. Peccato che queste cose siano fatte abbastanza dai privati più che dallo Stato, ma insomma è già qualcosa che può aiutare, perché altrimenti i costi veramente per chi vuol mandare i ragazzi all'università sono alti.
Invece prof, volevo chiederle, mi perdoni, un suo parere. In Val d'Aosta hanno fatto la scuola media a indirizzo artigiano, no?
Sì.
Cioè ci sono gli artigiani, questi in buona sostanza vanno in visita alle botteghe e tutto quanto, ma io mi chiedo, è troppo presto alle scuole medie oppure no?
Io direi proprio di no, che non è troppo presto, a parte che una volta c'era, quando non si chiamava, le applicazioni tecniche in cui maschietti e bambine divisi ovviamente facevano i lavori manuali, ma è alla fine delle medie che i ragazzi devono scegliere le superiori, no? E quindi è giusto che alle medie facciano esperienza di lavoro manuale come la fanno di lavoro intellettuale, per provarsi, per vedere, per far venire fuori le loro passioni e per imparare che il lavoro manuale non è un lavoro di serie B. Perché altrimenti anche i genitori poi li spingono soltanto verso i licei, eccetera.
Sì.
E in questa, in Val d'Aosta, questa prima scuola media integrata in cui fanno laboratori tecnici, manuali e creativi al pomeriggio. Mm. Quindi due piccioni con una fava.
Certo.
Abituano i ragazzi, fanno venire fuori le passioni e anche fanno un prolungamento di orario scolastico, che è quello che può servire a tanti ragazzini per non restare indietro rispetto agli altri.
Parlava di passioni. Dall'altra parte, la paura del fallimento sembra che sia una nuova piaga che sta...
Un nuovo modo del disagio giovanile. Non la paura, disagio che viene fuori dal dolore per il fallimento. Fallimento che per un ragazzino è soprattutto quello scolastico a questo punto. E ricordiamoci che una dottoressa, che è Angelica Moè, che è dell'Università di Padova, ma adesso gira a livello nazionale, studia la motivazione, tra l'altro è di Cencenighe questa brillante. Sì. E leggete questi libri, Motivare e Motivarsi, di Angelica Moè, perché questo disagio giovanile, che ha già tanti motivi, l'isolamento, i genitori che sono poco a casa, eccetera, adesso anche con la paura del fallimento siamo a posto. Come far affrontare un ragazzino quello che possiamo chiamare fallimento, la vergogna del fallimento hanno. Tutto dipende da come considerano quell'episodio che gli è successo di sbagliare, tra virgolette.
Lì, chiaro. No? Invece ecco la bontà, ma lo ha detto il nostro presidente Mattarella, no? La paura è contagiosa, ma anche la bontà. Questa è una bella frase, credo.
Una bella frase da mettere insieme col discorso sull'empatia, ovviamente, perché essere buoni vuol dire essere empatici, e da mettere assieme, io direi, anche con quel discorso di onestà molto pesante che ha fatto l'altro giorno Mattarella, parlando con i ragazzi e parlando dell'evasione fiscale. Ha detto che l'evasione fiscale è vergognosa, è indecente. Ecco, parlare ai ragazzi di queste cose, che non costa nulla parlarne, vuol dire fare dei futuri cittadini corretti, cittadini nel vero senso della parola, e anche fare in maniera che il nostro Stato non vada a carte 48 per l'evasione fiscale, che tutti facciamo anche in buona fede. Sembra che essere furbi sia un pregio, non un difetto.
Prof, allora in Cina, la Cina è prima nella classifica
degli OCSE.
A livello di istruzione dei quindicenni, il 70% al di sopra della media dei paesi OCSE.
Esatto.
Sono molto bravi in matematica.
E non solo.
Esatto, e non solo. Però sono un po' ansiosi perché appunto, come diceva lei, c'è questa ansia prestazione.
Sono sotto pressione,
vero. Allora noi saremo geni, però forse stiamo anche un pochettino più...
D'accordo, diciamo. Pigliamo il buono della Cina, cioè il fatto che mandano per esempio i professori più bravi nelle scuole che sono più difficili.
Certo.
E poi anche non lasciano indietro nessun ragazzino, cioè li crescono facendoli capire che tutto dipende dall'impegno e non dalla situazione da cui parte.
Questo è il famoso ascensore sociale.
Esatto, mentre noi abbiamo anche un grossissimo problema ancora, perché nella nostra Costituzione è scritto che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che si pongono alla crescita. Lì c'è scritto deve, non dovrebbe.
E purtroppo Johnny dovrebbe.
E purtroppo invece l'ascensore sociale manca, perché i ragazzini delle fasce più deboli non riescono ad andare avanti a scuola, perché la nostra scuola insegna a chi già sa.
Sì. Però abbiamo ancora un paio di minuti. Durante le vacanze, che facciamo? Ci leggiamo un bel libro? Lei mi accennava di un libro molto interessante sulla parità di genere. Una cosa,
sì, una cosa per i bambini, ma anche per i grandi. Una favola scritta da una direttrice didattica che si chiama È una favola né rosa né blu. Una favola per tutte le età, dove racconta una storia in cui però sotto c'è l'analisi del fatto che noi ai nostri ragazzini, già prima della scuola materna, diamo delle abitudini a seconda del genere, cioè che non vuol dire negare che ci sia il genere, ma dire a un bambino che gioca con le bambole che è una femminuccia, certo, e una bimba, certo, che vuole dare il calcio al pallone che è un maschiaccio,
già
non sta bene.
Portare, certo. Ecco. Allora, un buon libro, ma anche al cinema, faccio per dire. Adesso c'è il film su Pinocchio, c'è un film sul vecchio, noi ricorderemo Compagni di scuola di Carlo Verdone, è uscito anche un nuovo film, un nuovo libro su questo.
Sì, qualcosa di questo genere durante le vacanze, ma soprattutto stare in compagnia,
parlare.
Sì, se ci sono compiti li facciamo, magari non nei giorni di festa. E che raccomandazione agli insegnanti, con tanti auguri di riposarsi, eccetera, di venire formati a tutte le cose nuove che servono,
negli ultimi 15
però
giorni
non diano troppi compiti.
Esatto, negli ultimi 15 giorni, proprio al volo, gli insegnanti sono entusiasti del lavoro? La percentuale
è la percezione che hanno i nostri ragazzini, è del 70%, tu dici caspita, il 70%. Dei ragazzi pensa che no, negli altri stati è del 90, quindi coraggio, perché se uno non è appassionato del proprio lavoro come fa a passare, esatto, la passione ai ragazzi, e la motivazione è la chiave dell'apprendimento.
E appassioniamoci anche di un po' di tutto, cogliamo l'occasione per queste vacanze di appassionarci alle più svariate cose, stare in famiglia, stare con gli amici e passare un bel periodo. Prof, ci risentiamo nel nuovo anno, anche a lei tanti
2020?
Auguri. E grazie veramente a nome dei tanti ascoltatori e ascoltatrici
che seguono questa trasmissione. Siamo noi che dobbiamo ringraziare gli ascoltatori che ci seguono, sperando di dire qualcosa di utile, e se vogliono loro suggerirci qualcosa di cui parlare, noi siamo qua.
Buone feste, prof.
Buone feste.